With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
DMTC presenta...
Cari amici, ancora insieme per un appuntamento con il calcio non è un giuoco, in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Proviamo a rendere visibili ciò che nel calcio spesso è invisibile e vogliamo rispondere in questa puntata alle seguenti domande. Cosa sono le transizioni nel calcio moderno? Dove è aumentata la pressione applicata? Nel calcio, quanto si deve aspettare prima di giudicare? E allora, queste sono le domande che vanno anche un po' spiegate, magari per chi non avesse capito, pressione applicata, transizione. Allora, cominciamo dal primo argomento di questa puntata, fase di transizione. Allora, Adriano, ci spieghi che cosa sono le transizioni nel calcio moderno?
Ok, partiamo a livello didascalico, poi mano a mano andiamo più nel dettaglio. Stiamo parlando di quel momento della partita in cui una squadra perde il pallone. Lì è come se fosse una partita nella partita, un po' come i calci piazzati, perché le squadre non sono schierate una in attesa dell'altra, ma in realtà la squadra che sta già attaccando, perde il pallone, deve immediatamente trasformare il suo atteggiamento da offensivo in difensivo. E spesso tanti giocatori sono avanti alla linea della palla, per cui deve anche abituarsi a trasformare la sua capacità difensiva da uno schieramento con tanti difensori a uno schieramento magari con 2, 3, 4, 5 soli difensori contro magari tanti attaccanti avversari che ripartano. Allora, cosa succede? Che tendenzialmente ogni squadra ha la sua modalità di gestire questo diverso momento della partita, sia quando perde la palla, ma soprattutto quando la riconquista. L'atteggiamento più diffuso, ma anche più pericoloso, una volta persa la palla, è quello di riconquistarla subito, tanto che ci sono alcuni allenatori, come De Zerbi, tanto per fare un nome, che predicano il fatto che si debba perdere la palla in una certa zona di campo dove noi siamo più forti perché abbiamo più densità per poterla subito riconquistare. Ma questo naturalmente è un'arma a doppio taglio, perché se la squadra che riconquista la palla riesce a partire subito e a verticalizzare uscendo da quella zona di pressing, a quel punto gli si aprono le praterie. E nelle prime giornate di campionato abbiamo visto spesso situazioni di questo tipo e anche dei gol fatti su questa tipologia di azione. Allora, all'interno di questa fase, chiamata fase di transizione, io divido due tipologie di sviluppo di questo tipo di contrattacco.
Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. Perché poi, per esempio, tu hai parlato di De Zerbi, mi veniva da pensare anche a Roberto Mancini, che con la sua nazionale predilige riconquistare il pallone nella metà campo avversaria, appena perso ai limiti dell'area di rigore.
Corretto. Allora, tendenzialmente c'è una tipologia di sviluppo della ripartenza che prevede un connettore, cioè prevede di avere un giocatore davanti alla palla recuperata che facilita l'uscita del pallone da questa zona di pressing. Una squadra che fa molto bene questo tipo di azione è il Milan, che ha in Ibrahim Diaz un giocatore fenomenale, perché è molto bravo a mettersi in verticale ma già orientato verso la porta avversaria, in modo da poter facilitare lo scarico del giocatore che ha recuperato la palla che è sotto pressione. Questa è una transizione rasoterra, molto veloce, dove il giocatore che recupera la palla in un tocco, due tocchi massimo, deve liberarsi del pallone, altrimenti finisce nella gabbia dell'avversario. Brian Diaz a quel punto, una volta che ha la palla, accelera centralmente, stringe gli avversari e le ali, quindi Rebic da una parte piuttosto che Leao dall'altra, sulla difesa avversaria che stringe sul portatore di palla, hanno la possibilità di ricevere palla in ampiezza. E abbiamo visto un gol di Giroud, abbiamo visto un gol di Leao, sviluppati proprio su questa tipologia di transizione, che chiamerei manovrata, perché non prevede il lancio immediato. Poi, e tendenzialmente, Massimo, questo tipo di transizione avviene nella zona mediana del campo, o comunque con la squadra che non è bassissima e che quindi può ripartire con 4-5 giocatori. Poi invece c'è un diverso... Prego, prego.
No, voglio dire che con questo tipo di tattica, se adottata bene, si possono vincere tante partite, cioè può fare proprio la differenza questa fase fatta nel migliore dei modi.
Deve essere molto strutturata, nel senso che ognuno deve sapere bene cosa fare per sfruttare al massimo gli spazi in pochissimi secondi. E poi c'è bisogno di grande disponibilità anche fisica, perché devi correre alla massima velocità con 4-5 giocatori per ribaltare l'azione in maniera così manovrata. Più semplice invece è un'altra tipologia di contropiede, chiamiamolo anche alla vecchia se vogliamo,
alla vecchia maniera,
dove la squadra invece è contratta magari nella propria area di rigore e con un lancio sull'unica punta che rimane nella metà campo avversaria, o al limite per non andare in fuorigioco della metà campo avversaria, riceve la palla sulla corsa e poi se la vede lui. E la Juventus ha già fatto 2 gol in questa maniera. Ci ricordiamo il gol di Cuadrado a Udine su un recupero palla e lancio immediato sulla fascia destra di Dybala, e anche il gol nello scontro diretto con il Milan, addirittura da calcio d'angolo, dove uscita dall'area di rigore la palla è arrivata a Dybala, di nuovo lancio su Morata per sfruttare la sua velocità nello spazio. Questo è un modo di sviluppare la transizione più tradizionale,
mi viene da dire all'italiana,
che si affida di più anche alle qualità e alle capacità individuali, mentre quello di cui parlavo prima, di cui il Milan un po' è il capofila, è più un atteggiamento di squadra, è più un atteggiamento tattico.
Bene, direi che è molto interessante questo argomento sulle transizioni, i due diversi modi di effettuarla. Altrettanto interessante è parlare della pressione. Pressione che nel calcio italiano è un po' a tutti i livelli, ma questa è un po' particolare. Under pressure, e cioè è aumentata la pressione applicata. Che vuol dire? Perché qui io sinceramente rimango un po' in difficoltà. Capisco cos'è la pressione.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Quella applicata faccio un po' più di fatica. Spieghiamolo un po', Adriano.
No, ma in realtà è abbastanza semplice, perché la pressione si divide in applicata e ricevuta, naturalmente, in funzione che se sei nella fase di possesso o nella fase di non possesso. Quello che dicevamo prima, no, del recupero palla e verticalizzazione, tendenzialmente il recupero avviene perché c'è una grande pressione applicata nella zona della perdita del pallone. Ecco, oggi sull'inizio azione, quindi uscendo dalle transizioni, sull'inizio azione della squadra che ha la palla, la squadra difendente difficilmente la vediamo andare molto alta a prendere i difensori che magari costruiscono da dietro, se non a tratti. E invece la pressione aumenta molto nella zona mediana del campo. Abbiamo anche dei dati del virtual coach rispetto all'anno scorso, dove si vede che in assoluto la pressione applicata è diminuita, c'è meno pressing, quindi ultra offensivo in tutte le zone di campo, ma nella fascia mediana la pressione è aumentata e soprattutto sono aumentate anche le pressioni individuali, cioè l'uno contro uno su determinati giocatori chiave della squadra avversaria. E non è un caso, a mio avviso, che le tre squadre che applicano maggior pressione sono il Milan, che secondo me sta godendo anche di uno straordinario momento di forma fisica oltre che mentale, il Torino e l'Atalanta, che arrivano un po' dalla stessa scuola, cioè da allenatori che cercano le marcature uno contro uno, cercano di togliere spazio e tempo agli avversari. È un gioco forse un po' sporco, no? ci perde qualcosa dal punto di vista prettamente estetico la partita, perché è meno manovrato, ci sono più duelli, ci sono più contrasti, però sicuramente forse ne beneficia l'agonismo, no? La velocità, il ritmo.
E mi viene da pensare anche che se ne beneficia un po' il calcio, soprattutto delle squadre di alto livello, perché poi quando andiamo in Europa probabilmente lì c'è una pressione, c'è una velocità di aggressione che ci può essere utile se un po' la alleniamo anche nel nostro campionato. E vorrei anche dire che in virtù di quello che tu dici su questa pressione applicata che non avviene più, o se non a tratti, ai limiti dell'area di rigore, ma più nella mediana, ecco che la sensazione che si ha è che forse c'è meno questo gioco con il portiere, questo fraseggio all'indietro, proprio perché essendoci meno pressione non c'è bisogno di fare tutte quella serie di passaggi. Un calcio che è sempre sotto disamina, e noi per primi facciamo previsioni, diamo giudizi, bocciamo quello, promuoviamo quell'altro. La verità è che nessuno mi può giudicare, come diceva Caterina Caselli, e che spesso si sbaglia, si ha troppa fretta, vero Adriano?
Sì, io faccio autocritica oggi, perché quando ho visto le prestazioni di Tonali nella scorsa stagione, in realtà ho valutato precocemente il giocatore in assoluto, e questo è sempre un errore, perché bisogna dare tempo, specialmente ai giovani, di ambientarsi, di acquisire consapevolezza. E vedere Tonali oggi giocare è uno spettacolo, sembra di vedere Kessi l'anno scorso, cioè un giocatore leader in campo, al di là delle qualità tecniche, che gli vediamo fare cose che non provava neanche l'anno scorso, come battere le punizioni, essere veramente il punto di riferimento nella costruzione del gioco, cercare soluzioni anche difficili, ma proprio a livello agonistico il suo temperamento è cresciuto tantissimo, sono aumentati i suoi take, le sue palle recuperate, i suoi duelli aerei, le sue accelerazioni palla al piede, le sue iniziative individuali, è un altro giocatore.
Mi viene da dire anche un'intensità decisamente superiore proprio nel modo di porsi in campo, no? Sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
E non è un caso che non è quasi mai sostituito, cioè quando l'anno scorso, anche quando iniziava a titolare, era il primo a uscire dal campo, anche contro la Juventus ad esempio Pioli ha tolto Kessi, non ha tolto Tonali, che già aveva giocato in Coppa, cioè è un giocatore che in questo momento sta dando certezze, ecco, e questo deve essere un po' una lezione, no? Un monito per tutti, attenzione a valutare i giovani troppo presto, perché magari hanno degli atteggiamenti sbagliati, perché magari non hanno un rendimento continuo. È chiaro che dobbiamo avere pazienza, trovargli la posizione in campo, gestire le pressioni, gestire lo spogliatoio. Cioè, molto difficile per un ragazzo giovane arrivare in squadre di questo calibro e dare subito il massimo. Bisogna tutti quanti, anche a livello giornalistico, mediatico, avere un po' di pazienza.
Soprattutto perché magari sei un giocatore sul quale ci sono grandi attenzioni, e quindi diventa anche più complicato, proprio perché sei giovane, di poter mantenere quelle che sono le aspettative. Bisogna avere dunque...
Fare un altro esempio, Massimo, un ragazzo che io ho allenato all'Inter, che era in prima squadra già allora, ma anche se giocava in primavera stava spesso con noi, come Di Marco. Quanta gavetta ha dovuto fare per tornare all'Inter e conquistarsi un posto da titolare, no? Le qualità si vedevano, però dice no, ma è piccolino, no, ma è timido, no, ma, no, ma, no, no, ma, e poi alla fine quanti riescono a superare questi no, ma? C'è sempre il rischio che poi perdiamo del talento per strada.
E assolutamente non dobbiamo perdere per strada il talento e dare tempo ai giovani, quindi essere un pochettino più moderati. Bisogna avere pazienza. Cari amici, anche voi dovete avere pazienza, perché dovete aspettare, dopo aver ascoltato questa puntata, la prossima del Calcio Non È Un Gioco, in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Alla prossima, ciao!
una produzione di MTC.